considera l'armadillo.
Buongiorno. Scusate, c'è qualcosa che non mi quadra, adesso verifico. Forse adesso va bene, no? Non so bene di cosa stiamo parlando. Ah, ok, scusate. Sì, sono io una rimbambita, può accadere, non è bello, ma a volte succede. Sono Cecilia Di Lieto ed era in realtà il suono che sentivate, veniva dal mio telefono dove stavo facendo una ricerca al volo per spiegarvi che oltre alla mostra di Radio Popolare per i suoi 50 anni alla Fabbrica del Vapore, vi ricordo che continua la bellissima Wildlife Photographer of the Year, la mostra alla Permanente di Milano in via Turati, dove ci sono i 100 scatti più belli, valutati così da una severa giuria, i più bei scatti di natura, diciamo così, del 2025. È ancora in corso, non perdetela. Oh, adesso mettetevi comodi perché partiamo per un viaggio complesso, bello e affascinante come quello delle anguille. Sì, ebbene sì, parliamo di anguille questa mattina, ne parliamo con Filippo, che è un volontario di Sea Shepherd, che è un'associazione che noi amiamo tantissimo, che ogni tanto sentiamo a proposito delle varie campagne in cui viene, si impegna, e oggi per l'appunto di anguille andiamo a parlare. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora Filippo, è finito il percorso per alcuni la maratona del cibo, delle feste di Natale, sicuramente in alcune parti d'Italia, naturalmente io parlo di Napoli anche perché un po' napoletana sono, il capitone è un pezzo forte della ritualità del cibo natalizio, il capitone che poi in realtà è un'anguilla, dico bene?
Sì, dici bene Cecilia, il capitone non è nient'altro che in termine tecnico l'anguilla argentina, cioè l'animale al suo massimo apice che è pronto per ripartire e fare tutto il ciclo per tornare nel mare dei Sargassi per riprodursi, ecco. Quella è il capitone.
Certo, perché caro Filippo, fammi anche ricordare che c'è un libro molto bello, non so se l'hai letto, Nel segno dell'anguilla di Patrick Svensson, edito da Guanda, che insomma è un racconto autobiografico dell'autore che parte dalla pesca dell'anguilla, ripercorrendo in realtà la storia di questo animale così straordinario, perché tu hai fatto solo un accenno del viaggio pazzesco che l'anguilla fa nel corso della sua vita. Ce la racconti un po'?
Volentieri Cecilia. Allora, l'anguilla è uno di quegli animali un po' particolari che ha un ciclo di vita e di riproduzione un po' fuori da quello che è la normale visione globale. È un animale che praticamente nasce nell'acqua, in acqua di mare, nasce in mare aperto, ha un periodo della sua vita che attraversa gli oceani, poi lo andiamo a approfondire, e poi va ad arrivare sulle coste europee e africane ed entra in acqua dolce. Di lì cresce e poi a un certo bel momento, dopo anche 10-15 anni, riprende la via del Mar dei Sargassi, per cui riattraversa il Mediterraneo, riattraversa l'oceano per andarsi a riprodurre nel Mar dei Sargassi, dove lì poi muore, per cui è una vita molto molto particolare. Considera che questo animale, nel momento in cui, facciamola alla rovescia, per cui nel momento in cui inizia il viaggio per la riproduzione, è un animale che muta fisicamente, smette di cibarsi e fa un viaggio di circa, considerando le coste italiane, di circa 6.000-6.500 chilometri senza nutrirsi, in profondità, ed arriva nel Mar dei Sargassi. Lì si riproduce, per lo sforzo di riproduzione muore e depone delle uova. Queste uova, che poi hanno una, cominciano a svilupparsi, ma hanno uno stato larvale in cui in realtà non hanno un moto proprio, sfruttano le correnti e tornano in giro, indietro, in circa 3 anni di viaggio, va bene, tornano sulle nostre coste, e da lì piano piano comincia la forma di mutazione, cominciano a diventare le anguille cieche, come si chiamano in gergo, che sono questi animaletti di 7-8 cm completamente trasparenti con 2 occhioni neri, e di lì gli nasce, diciamo, la possibilità di avere un moto proprio, entrare all'interno delle aree lagunari, degli estuari dei fiumi, nelle zone palustri, e andare a crescere, ok, fino a che non diventano poi queste anguille argentine o capitone, come vengono dette in certe zone, e poi dopo ripartire all'inverso dopo diverse decine di anni per rifare questa cosa qua. E l'anguilla è un animale che si riproduce una volta sola. Non ha più cicli, per cui nasce, si riproduce e muore.
Figuratevi che storia pazzesca ha questo animale. Senti, Filippo, ma questo Mar dei Sargassi dove diavolo è?
Diciamo sulla costa est del continente americano, per cui un pochino più sud della parte sopra Cuba, un pochino più verso nord, per dargli un'area geografica, ecco.
Senti, ma noi italiani siamo abituati a pensare all'anguilla e pensare alle valli di Comacchio, ad esempio, ma voglio dire, lì è perché sono allevate in cattività, per cui non fanno questo viaggio.
Nel senso che, allora, poi tanti me ne vorranno a male, ma no, noi sempre siamo sempre molto concreti. Allora, la situazione è questa. L'anguilla è a rischio critico, è un animale che nella catena della UCNN, che è questa unione internazionale che definisce lo stato di conservazione delle specie, viene definita a rischio critico. Il passo successivo al rischio critico è l'estinzione, per cui non è che siamo ancora all'inizio, siamo oramai alla fine. È una specie che, per quanto si possa fare tutti gli sforzi del mondo di proteggerla, se veramente non ci mettiamo in testa che ne annienteremo un'altra, sarà veramente difficile conservarla. Pertanto, che succede? Che la risalita naturale dal mare, per cui tutto questo discorso che ti ho fatto delle cieche, esiste ancora, considera una riduzione del circa il 90-95% rispetto agli anni 90, e sulle coste italiane, considera che entrando da Gibilterra le prime coste che vedono arrivare l'afflusso del novellame sono tutte quelle che sono sulla zona ovest. Il novellame fa ancora il giro dalla parte dell'Adriatico, ma considera che se prima erano 100, adesso sono 2, per metafora di numeri ovviamente, e qualcosa in naturale rientra. Quello che avviene in realtà in tantissime valli dove vengono comunque allevate, si va a comprare novellame da chi ha le licenze, normalmente sono paesi come il Portogallo e la Francia, che sono i primi paesi che hanno, diciamo, la possibilità di accedere alla pesca di questi animali, perché sono quelli che sono affacciati sul, diciamo, più ad ovest rispetto a noi, per cui affrontano per primi la migrazione di questi, e da lì si innesca tutto un commercio che a volte è chiaro e tante volte scuro. È questa la situazione oggi. In più, da aggiungere tutta la causa antropica, per cui sbarramento di fiumi, costruzione di dighe,
eccetera, eccetera.
A livello di inquinamento, perché comunque tanto un problema grosso è anche l'inquinamento nelle acque dolci, nei fiumi, che poi che cosa succede? È vero che il novellame entra, è vero che il novellame cresce, ma tante volte questi animali poi non sono in grado di fare la migrazione perché sono indeboliti da batteri, da virus o da quant'altro che hanno comunque riscontrato in acque chiuse.
Certo.
Per cui c'è tutta questa causa antropica che ancora va ad aggredire oltre quella che è il carico della pesca ufficiale e non ufficiale.
Anche perché, Filippo, correggimi se sbaglio, insomma, quando parliamo di acquacoltura, quindi insomma di situazioni in cui gli abitanti delle acque, che siano dolci o salate, vengono allevati dall'umano, diciamo così, trascuriamo le parti di benessere animale, che veramente non si possono definire neanche lontanamente, ma c'è proprio una concentrazione di malattie, di infezioni e via di seguito.
Assolutamente, il tasso aumenta, è come per noi, se siamo tutti stipati all'interno di un cinema e qualcuno ha uno starnuto, è facile che, voglio dire, le cose si diffondono molto più facilmente rispetto a quando uno è in aria aperta. Questo è assolutamente senza dubbio.
Certo.
Le condizioni sono poi aggiuntive del fatto che, come in tante altre attività Sea Shepherd porta avanti, il filo sottile di quello che è legale e quello che è illegale e l'arrivo e la provenienza di questo novellame non è sempre proprio così tanto chiaro e non è sempre mai anche gestito, perché i controlli sono quelli che sono, senza niente togliere. Però ci sono difficoltà oggettive, per cui dichiarare che un chilo di novellame d'anguilla, che considera sono circa 4.500-4.900 esemplari per ogni chilo, è un altro che magari è stato dichiarato pescato in maniera legittima e un altro no, insomma diventano dei giri un po' particolari, per non parlare poi di tutto quello che è l'illegale che viene poi spedito in Oriente, verso paesi come la Cina, come il Giappone, come la Corea del Sud, dove c'è una forte richiesta di novellame per uso alimentare.
Ecco, infatti, guarda, proprio a questo proposito c'era Christine che chiedeva come mai è anche diffuso nella cucina giapponese, per l'appunto, l'anguilla, perché non ci sono confini ormai, no? Forse anche
non ci sono confini, non ci sono confini. E tieni conto che noi, la campagna che stiamo portando avanti oramai dal 2013, che è Anguilla Campaign, unica nel suo genere sul territorio italiano e anche europeo, è una campagna che all'inizio si è nata dalla presa di coscienza di un gruppo di persone, di volontari di Sea Shepherd, che hanno fatto come base di studio quella che era la tradizione culinaria italiana. Se vai, ti invito i tuoi ascoltatori ad andare a cercare, per ogni nostra regione,
sì,
è una forma di preparazione dell'anguilla, che siano regioni montane, che siano vicine al mare, che siano centrali, che siano non affacciate al mare, sulle isole, da tutte le parti c'è livello atavico proprio una tradizione ben radicata sulla preparazione dell'anguilla, che si differenzia tra chi magari la sfrutta in maniera adulta, per cui il capitone o comunque argentina, o chi invece preferisce il novellame, per cui sappiamo bene che non ci sono confini, come dicevi te, non ci sono limiti a questo.
Sì. Senti, Gabriele dice, bellissimo tema l'anguilla, persino Eugenio Montale le ha dedicato una poesia, ecco, io non lo sapevo, l'andrò a cercare, come si suol dire. Ecco.
Sì, diciamo che l'anguilla accomuna tante persone, specialmente nel secolo scorso, comunque fino anche agli anni 50, perché è un animale molto... è sempre rimasto nell'ombra. Tieni presente che la migrazione completa è tuttora una parte, diciamo, della loro vita è ancora un po' oscura.
Sì.
Non c'è la possibilità di riproduzione in cattività, perché ad oggi non si riescono a ricreare le condizioni ambientali di dove l'animale si riproduce, perché si sta parlando di profondità pazzesche. Per cui è ancora un animale che ha quella fascia di limbo della non conoscenza e dell'incertezza, che capisco che può dare, diciamo così, adito anche a creare magari pensieri o insomma immaginari collettivi un po' particolari.
Sì. Senti, Filippo, Sea Shepherd è un'associazione, un'organizzazione che si muove per preservare le creature marine e le creature dell'acqua. L'anguilla fa parte di una delle vostre campagne. Voi vi muovete sempre in parallelo e collaborando anche appunto con la Guardia Costiera, insomma con chi anche a livello istituzionale si occupa di preservare il mare in tutti i suoi vari aspetti. Sull'anguilla c'è, allora tu ci raccontavi che appunto nella tradizione italiana, e tu sai che io quando parlo tradizione, soprattutto in questo periodo, ho sempre i brividi, perché in nome della tradizione vengono, come dire, fatte le peggio cose in questo paese proprio in relazione agli animali, quindi bisogna muoversi con molta delicatezza su questa questione. Tu ci raccontavi comunque che praticamente in tutta Italia, in ogni regione, è presente, insomma, in qualche modo l'anguilla dal punto di vista gastronomico, mettiamolo in questa maniera. Ecco, ma che cosa si può fare? Tu dicevi che la situazione è veramente disperata, ma c'è qualche possibilità ancora di aiutare questo animale?
Il famoso e vecchio, oramai millenario, discorso della domanda e dell'offerta. Se tutti avessero un attimo di coscienza e capissero che questo animale ad oggi, oltre che per la richiesta a livello di consumo alimentare, e siamo fra virgolette gestire, c'è tutta quella parte ambientale che è molto 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 difficile da gestire, per cui mi riferisco a cambiamenti climatici e a tutto quello che è l'inquinamento, capiamo bene che se già gli togliamo una pressione che è quella della richiesta alimentare, le cose potrebbero, potrebbero, diciamo delle virgolette, a magari essere una fase di aiuto. Sono sempre un po' pessimista in queste condizioni, perché poi mi fido poco della nostra specie oggettivamente. Quello che ti dico che facciamo noi è sistematicamente non guardare in faccia a nessuno e fare il più possibile un lavoro preventivo di attività antibracconaggio nei confronti e per la salvaguardia di questa specie. Pertanto la nostra attività si concentra, come dicevi te, con protocolli d'intesa con i reparti aeronavali della Guardia di Finanza, con la Capitaneria di Porto, con i Carabinieri Forestali, dove andiamo fisicamente sul territorio, là dove sappiamo, visto le investigazioni fatte, che vi sono attività illecite di pesca e di bracconaggio, specialmente di novellame, andiamo a intervenire in maniera congiunta per radicare questi fenomeni. E consentimi anche di fare un dettaglio su tutta questa cosa qua. Sì. Essendo l'animale a rischio critico ed essendo in CITES, considera che il reato è un reato penale la pesca al novellame di anguilla, e tra l'altro negli ultimi 2 anni in Italia è stata chiusa la pesca anche a livello dilettantistico per tutti gli animali sopra i 12 centimetri, sulle anguille sopra i 12 centimetri, per cui oggi in Italia è illegale a livello dilettantistico pescare anguilla, va bene, e sotto i 12 centimetri non è più un reato amministrativo ma è un reato penale con tutto quello che ne riguarda. Pertanto quello che il mio ragionamento è questo: considerate che noi operiamo per diversi mesi l'anno e riscontriamo molte attività di bracconaggio, per cui la richiesta è forte e il gioco vale la candela. Significa che, tornando al discorso di prima, c'è richiesta. Certo. C'è qualcuno che in maniera esotica, perché preferisce andare a sfruttare animali in questa maniera, in questo rischio critico, in queste condizioni, e paga fior fior di centinaia di euro magari per mangiarsi uno spaghetto con le cieche.
Sì.
Ok, e questo succede. Esistono ristoranti che le propongono, ovviamente sotto banco, per cui c'è tutto un mercato nell'ombra di questo animale.
Ed è
le persone.
Guarda, e mi viene da citare un libro di Sabrina Giannini che si chiama La rivoluzione nel piatto, perché la verità è che ognuno di noi nelle sue scelte quotidiane, nelle sue scelte alimentari, fa o meno la differenza, e la differenza rispetto al commercio di certi animali è veramente determinante. Senti, ti arriva una grande stima e un abbraccio grande grande da Feddo, il piratino lombardo, forse così capisci di chi stiamo parlando. Invece Chloe dice: 2 anni fa a Marina di Bibbona, io e la mia nipotina animalista abbiamo visto un'anguilla giovane che nuotava abbastanza vicino alla riva. Una bella emozione. E invece Laura ci dice: 99 posse, una canzone. Quest'altra è un'altra cosa che devo andare a cercare perché non lo sapevo. Tu lo sapevi dei 99 posse?
Sì, io conosco il testo.
Ok, senti Filippo, quindi insomma capiamo come al solito che intorno agli animali che ricordiamo sono esseri senzienti, sono esseri di cui a volte non conosciamo, come nel caso dell'anguilla, ancora adesso nel 2025 veramente tutto, quindi sono animali affascinanti fantastici. Ecco, ricordiamo che insomma c'è un giro economico importante, quindi in realtà intorno a un animaletto come l'anguilla girano davvero tanti, così tanti soldi, Filippo?
Allora, guarda, ti racconto una cosa che così è di semplice, si può trovare molto velocemente online da parte di tutti. È stato fatto ad ottobre, fino a ottobre-novembre 2025, un sequestro in Francia, al confine con la Spagna, di un gruppo di persone che aveva allestito all'interno di una carrozzeria di auto delle vasche di contenimento per il novellame d'anguilla. Loro pescavano un novellame perché, come ti ripeto, per loro arriva un po' prima rispetto alle nostre coste.
Sì.
Pescavano novellame, lo mettevano in queste vasche, lo mantenevano vivo con degli ossigeneratori e praticamente poi facevano una triangolazione dove spedivano questi animali in Senegal dentro dei trolley. È un animale che ha una resistenza molto forte, basta poca acqua per farli vivere un po' di giorni e da lì poi andavano verso il Giappone. Il giro contestato a queste persone, occhio e croce, intorno ai 7 milioni di euro.
Figurati, in Senegal?
È una rotta per poi spedirli, sì, e mandarli verso l'Asia, verso l'Oriente. Sì, questa è un po' una per dire. Uno dei sequestri più grossi, sono stati fatti 90 kg di sequestro novellame in un aeroporto in Svizzera anni fa.
Sì.
Per cui anche lì era arrivato in Svizzera chissà da quali strade e poi si sono accorti della presenza di questo novellame. E ci sono dietro veramente tanti tanti soldi, per cui oggi sul mercato locale considera che sul mercato nero locale un chilo di novellame d'anguilla supera abbondantemente 1.000 euro, per cui
certo,
capisci bene, siamo... che ci sono persone che rischiano magari una notte di andare a in condizioni meteo un po' particolari, perché poi l'anguilla segue tutto un discorso delle fasi lunari, il meteo è importante e le correnti sono importanti, le maree sono importanti. Infatti dietro a questa campagna c'è un profondo conoscimento del territorio, una profonda studio di quello che sono i fenomeni locali, perché altrimenti se no non si perde solo che del tempo. E sono quei fenomeni, quello studio e tutto quel background che abbiamo costruito che noi mettiamo a disposizione delle autorità, perché non è semplice impiegare così tanto tempo per capire il come e il quando, e in questi casi bisogna andare a colpo sicuro.
Senti Filippo, c'è, ecco, chi volesse, io ho citato questo libro Nel segno dell'anguilla perché davvero è un bellissimo racconto che ci fa capire quanto questo animale sia misterioso, straordinario, forte, affascinante, poco da dire, affascinante. Ecco, c'è qualcosa, chi volesse saperne di più dell'anguilla, cosa può fare? Hai dei suggerimenti,
guarda,
da dare?
Oggi online, per fortuna, si trovano veramente tante informazioni sui canali più semplici, basta fare una ricerca semplice online e si capisce tanto, perché comunque, essendo storia recente, il fatto, diciamo, studio accademico e scientifico, si trovano molti approfondimenti. Esiste il progetto europeo Life Hills, che non è dedicato al contrasto del bracconaggio, ma più a degli investimenti atti a quelli del miglioramento dell'ingresso nei fiumi, nelle zone interne, con strutture che vanno a eliminare le barriere architettoniche che si sono create nei corsi d'acqua. Esistono queste cose qua che sono di comune dominio, per cui si trovano abbastanza bene. Per quanto riguarda invece tutta quella fase di bracconaggio, per cui tutta la parte di nero che c'è dietro, sì, a questo, sono pochi i riferimenti che si trovano online, perché ripeto, è uno di quei mercati molto fiorenti che porta un sacco di soldi e che si preferisce ovviamente tenere il più nascosto possibile, per cui anche i sequestri non sono costanti, ma perché tante volte è anche un po' difficile gestire queste cose qua, però insomma ci mettiamo tutto l'impegno possibile. Anche le autorità negli ultimi anni hanno una sensibilità veramente importante e stanno facendo una differenza rispetto a qualche decina d'anni fa.
Ecco, questa era poi l'ultima domanda che volevo fare. Si Shepherd, oltre alle azioni in mare, in campo, fa un lavoro fondamentale, che è quello della sensibilizzazione delle persone, perché se non si conosce non si cura, no? non ci si occupa. Ecco, nella tua esperienza, visto che ti occupi di anguille da quanto tempo, da quanti anni, Filippo?
Considera che questa attività è nata nel 2013.
Ecco.
Oggi è il 2026.
Certo, e senti, ma tu personalmente, Filippo, ma com'è che ti è venuta? Immagino che ti sia appassionato poi, oltre al dovere di difenderla.
No, semplicemente è un fattore che che entrano in Sea Shepherd hanno, cioè che è il voler difendere chi è indifeso, va bene? Perché l'anguilla, specialmente, voglio dire, nel momento in cui è una cieca, nel momento in cui è l'animale uno degli animali più vulnerabili di questo, certo, pianeta, è un senso civico, è un senso di profondo rispetto per questo pianeta e per tutte le specie viventi che ci sono sopra, per cui non è tanto da dove viene questa specie o che storia questa specie, è che questa specie ha il diritto di stare su questo pianeta come noi, per cui se non c'è nessuno che la difende bisogna in qualche maniera rimboccarsi le maniche e fare quello, qualcuno difenderà qualcun altro o qualcos'altro, e un gruppo di noi si è messo per un determinato periodo all'anno a fare questa attività.
È una risposta fantastica, Filippo, che io ringrazio tantissimo, Filippo, volontario di Sea Shepherd, a cui va il mio enorme abbraccio, perché fate un lavoro meraviglioso e fondamentale. Filippo, il gioco di Considera l'armadillo al volo: avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Oh, questa è una domanda che mi prende un po' a bruciapelo. Ah, forse un lupo?
Detta
così.
Certo, ma ti pare che il lupo non lo vogliamo qua nel nostro bestiario? Il lupo è uno degli animali che amiamo di più. Ti ringrazio moltissimo, Filippo. Grazie per il vostro lavoro, e viva le anguille, mi viene da dire, ma quelle vive.
Assolutamente.
Grazie davvero.
Grazie ancora per gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Era Filippo, volontario di Sea Shepherd. Come sempre, questa associazione e i suoi volontari ci danno un esempio di come si può stare su questo pianeta. Cecilia Di Letto saluta tutte e tutti, vi augura naturalmente un buon proseguimento dell'ascolto. Vi ricordo come sempre armadillo@radiopopolare.it e anche i social Facebook e Instagram Considera l'armadillo. Ciao ciao, a domani, ciao. Ah no, c'era Angela che mi chiedeva informazioni a proposito della mostra Wildlife Photographer of the Year. Sì, la mostra è a pagamento e alla Permanente di Milano. Se la cerchi in rete la trovi facile facile. Comunque magari domani ci ritorno. Ciao ciao a tutte e tutti.